All'inizio il testo di Giobbe dice appunto: ho sentito molti discorsi vuoti, molti discorsi come questi, tutti voi siete consolatori inopportuni. Non c'è un limite per i discorsi vuoti. Questa è stata la prima espressione che vi ho invitato a sottolineare. Perché il libro di Giobbe letteralmente dice, dal testo ebraico, non c'è fine, non c'è la fine delle parole di spirito. Questa è la traduzione letterale. Non c'è la fine delle parole di spirito, di vrei ruach, parole di spirito, usa il testo originale. Perché dico questa cosa? Perché ritengo che il termine originale, cioè non discorsi vuoti, ma parole di spirito, porti con sé una serie di significati un po' più profondi e precisi del termine che viene qui utilizzato in italiano. Che cosa si intende per spirito? Perché quando io vi dico parole di spirito, voi fate subito riferimento, sicuramente mentalmente ci si vengono richiamate delle categorie positive. O, in italiano ancora, parole di spirito indica qualcosa che suscita il riso, no? Parole di spirito, qualcosa che fa ridere. Perché i termini, appunto, nelle loro culture, in ogni cultura, i termini riportano con sé dei significati che non sono mediabili in maniera univoca, ma che devono essere comunque spiegati. E in questo caso il riferimento di Giobbe ai discorsi di questi uomini che lo interrogano non è un riferimento necessariamente negativo, come invece fa intendere la traduzione in italiano che voi avete a disposizione. Cioè, qua parla di discorsi vuoti, di conseguenza parole senza senso. Giobbe invece, da parte sua, è vero che il termine Ruach indica sia lo spirito ma anche il vento, quindi sono parole di vento, parole che se le porta il vento in questo senso. Però io qua ritengo che la volontà di Giobbe sia quella di sottolineare la portata e la capacità evocativa che hanno le parole e i discorsi che gli vengono presentati, alla luce di quello che ci siamo detti prima. Il contrasto non è considerato come qualcosa di negativo nella cultura a cui facciamo riferimento. Allora, voi prendete nel Nuovo Testamento il contrasto tra Gesù e i farisei, no? Per secoli noi ci siamo inaspriti contro la categoria dei farisei, perché i farisei erano cattivi perché mettevano in discussione Gesù. Ve l'ho tradotto in maniera molto semplice, ma è così. Tant'è vero che in una determinata cultura il termine fariseo ha cominciato ad indicare una persona sostanzialmente ipocrita. Sei un fariseo. Poi qualcuno di voi lo può usare anche con accezione positiva, ma non credo che nel nostro contesto abbia un'accezione positiva. Il termine ha acquisito in maniera determinante un significato negativo. Sei un fariseo. Perché? Perché il contrasto nella nostra cultura è visto come un principio negativo. Se Gesù parlava e quelli che lo ascoltavano erano buoni veramente, avrebbero dovuto dire: è come dici tu, se erano buoni. Ma visto che non erano buoni, dicevano: no, noi non siamo d'accordo con te. Nella cultura ebraica questo tipo di discorso non è possibile alla luce di quello che ci siamo detti prima, perché è finalizzato alla comprensione del messaggio di chi vuole parlare. Allora, dire parole vuote significa, come dire, è una traduzione nel nostro contesto. Perché? Perché i discorsi degli amici di Giobbe sono stupidi, i discorsi di Giobbe sono buoni, quindi le loro parole sono vuote. Mentre invece l'idea di dire che le parole degli amici sono parole di spirito mi dà, riempiendo di carica tutto il termine spirito, mi dà più l'idea che le parole di contrasto sono parole che suscitano e che evocano, che ci spingono, ecco, forzatamente a fare una riflessione. Perché lo spirito ha questa dimensione distruttiva. Lo spirito ha la tendenza a fare piazza pulita, no, di tutti quelli che sono i preconcetti dell'uomo. E le parole degli amici di Giobbe costringono Giobbe a fare questa riflessione. Se gli amici non gli facessero i discorsi, Giobbe non dovrebbe pensare alle cose che gli amici gli rievocano con queste domande, e di conseguenza tutto quello che Giobbe dirà dopo non sarebbe stato detto. Giobbe parla per contrasto, perché c'è qualcuno che con le sue parole di contrasto ti costringe a parlare. Questa posizione ci deve portare a rivisitare anche un po' in termini esistenziali tutto il nostro modo di relazionarci agli altri. Perché il nostro modo di relazionarci agli altri vede nel contrasto un elemento negativo e di conseguenza qualcosa che ci porta ad inasprirci. Tutto ciò che contraddice ciò che noi diciamo non è buono. Questa è una visione morale del contrasto. Nella cultura ebraica questa visione morale del contrasto non esiste. Contrasto è necessario. Allora, se il contrasto è necessario, io troverò delle contraddizioni nella Bibbia. Necessariamente. Ogni tentativo di conciliare le contraddizioni è un tentativo che va contro ad una cultura che è per sua natura contraddittoria, perché non conosce il principio di non contraddizione. Ci sono punti della scrittura in cui Gesù si contraddice, certo, e se no non è ebreo. Per volontà di contrasto, a volte Gesù dice in alcuni punti, o meglio, non è che si contraddica del tutto, però effettivamente ci sono dei toni che sono nettamente diversi tra una comunità e l'altra, e tra un modo di vedere la cosa della comunità di Matteo piuttosto che della comunità di Marco. Ci sono delle differenze sostanziali. Perché il contrasto, ripeto, non ha una natura morale, quindi chi mi dice qualcosa contro di me è cattivo, ma ha una natura e votato alla conoscenza. Ogni contrasto ha conseguenza un approfondimento di quello che io ho da dire. Se non c'è il contrasto, quello che io dico resta là, come un assunto, come qualcosa che è così e non c'è niente da fare, è così. E una cultura che reprime il contrasto è una cultura dittatoriale. Questo ce lo diciamo sempre, è chiaro. Non è sempre chiaro però quando lo applichiamo anche alla lettura dei testi. È chiaro nel nostro contesto anche sociale, per cui diciamo ognuno è libero di esprimere la propria opinione, di conseguenza è una cultura aperta all'idea del contrasto come fonte, come qualcosa di positivo. Però quando lo applichiamo alla lettura dei testi sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, questa cultura non l'applichiamo. Chi dice qualcosa contro qualcuno che ci è simpatico, perché noi leggiamo la lettura, chiaramente facciamo una lettura simpatica, cioè ci immergiamo nel testo da una prospettiva di condivisione di sentimenti con un tipo di personaggio. Chi dice qualcosa contro di questo è cattivo. Allora, chi dice qualcosa contro Gesù è cattivo. Però se quando Gesù stava nella casa dove guarisce il paralitico qualcuno dall'altra parte non gli avesse detto chi è costui che si arroga il diritto di perdonare i peccati, se non ci fosse stata l'obiezione, Gesù non avrebbe chiarito in profondità quello che stava facendo. Sarebbe restato un enorme punto interrogativo quello che Gesù faceva. Quindi la luce viene nel mondo perché c'è questa dinamica di contrasto. Quindi più che discorsi vuoti, parole di senso, io direi, parole di spirito in questo senso, cioè una parola che rievoca il contrasto, questa è un'interpretazione, vedete, questa è una lettura culturale, perché il contrasto è visto come una parola vuota, perché il personaggio Giobbe è saggio, quindi le parole che Giobbe dice sono parole giuste, le parole che contrastano quello che dice Giobbe sono vuote, sono sbagliate, dunque io traduco parole di spirito con discorsi vuoti, interpretando la parola spirito con soffio di vento, quindi qualcosa di inconsistente, interpretazione culturale del testo, che è il rischio più grande nella lettura del testo. O che cosa ti costringe a rispondere ancora? Ed ecco che Giobbe rivela, no, l'idea che qui queste parole lo costringono a dare una risposta, quindi gli rievocano qualcosa. Ora anch'io potrei parlare come voi se foste al mio posto. Moltiplicherei i discorsi contro di voi, scuotendo contro di voi il mio capo. Scuotere il capo è l'atto elocutorio, cioè scuotere il capo non significa negare, dire non essere d'accordo, ma scuotere il capo significa, era l'idea di quando si faceva una arringa, quando si parlava, si scuoteva il capo. Gli ebrei lo fanno anche nella preghiera, no? Perché l'idea è che la preghiera sia un dialogo. È molto napoletana come cosa, perché anche noi ci muoviamo quando parliamo. Non siamo statici nel parlare, ma abbiamo queste espressioni movimentate, diciamo così. Vi darei forza con la mia bocca, vi calmerei muovendo le labbra. Se parlo non cessa il mio dolore, se taccio esso non si allontana da me. Allora, prima mi è stata posta una domanda sulla questione bocca e labbra. Vi darei forza con la mia bocca, vi calmerei muovendo le labbra. Allora si chiedeva, ma perché qua vengono ripetuti questi due termini, cioè bocca e labbra? E qual è la differenza tra bocca e labbra? È una domanda interessante perché spesso li troviamo utilizzati quasi come dei sinonimi, ma non sono dei sinonimi in senso pieno. E spesso trovate nella Bibbia proprio questo tipo di espressioni, soprattutto nei Salmi. E adesso vediamo perché se voi leggete, rileggetelo questo testo, l'idea che vi dà è quella di un salmo. Questo testo in particolare richiama l'idea di un salmo, perché è proprio come se fosse una preghiera, in qualche modo, anche nella sua struttura. Ma qual è la differenza tra bocca e labbra? Allora, prima, mi spiace che l'ho cancellato. La parola bocca in ebraico si dice pi, e si scrive così. Pe, in realtà, pi è lo stato. Vabbè. Si scrive così. Questa lettera, la lettera pe, è una delle lettere dell'alfabeto ebraico, questa qui, indica appunto la bocca, ma come vedete, se voi l'ebraico deriva da segni tipo quelli degli egiziani, geroglifici, quindi all'inizio erano dei segnini. Allora, la parola bocca come si dice? Si dice P, quindi io rappresento la lettera con la bocca di un uomo. Semplicemente come l'abbecedario, come si dice, come inizia la parola cane? C. Allora, la lettera C sarà rappresentata con un cane. Era questo il metodo iniziale con cui si scriveva. Ora, la parola bocca e la lettera con cui inizia la parola bocca non riprendono solo la bocca, ma tutto il volto della persona. Quindi pe indica non solo la bocca come luogo della parola, ma tutta l'espressione del volto. Perché prima si parla con la faccia, prima si parla con la faccia, poi solo dopo si parla con le labbra. Quindi troverete sempre, quando qualcuno parla, dice: la mia bocca dice, le mie labbra pronunciano. Perché? Perché quando io sto per parlare, prima la faccia si prepara a dire quello che c'è da dire, poi la bocca lo traduce in linguaggio. Vedete che gli ebrei sono precisissimi nel modo di dire le cose. Quindi la mia bocca dice significa che tu, per esempio, vuoi litigare con me, già hai preparato la faccia, no? Ovviamente già stai di così. Già stai tutto. E a volte non ci sarebbe neanche bisogno di parlare, no? Dice già, non è cosa proprio. E solo successivamente l'espressione del volto si traduce in elocuzione, cioè in parola. La persona parla prima con il volto e poi con la bocca. E questa espressione sarà molto ricorrente nei salmi, perché ricordate che l'ebraismo è una cultura concreta, quindi deve mediare ogni tipo di realtà in maniera abbastanza precisa. Questa espressione al versetto 6 è molto interessante perché dice Giobbe che io parli o che io taccia, il dolore mi resta. Che io parli o che io taccia, il mio dolore resta qua e non se ne va. Però comunque parla. Perché Giobbe deve parlare? Perché lo costringono a farlo. che io parli o che io taccia, perché lui prima dice, ora sarò costretto a rispondere. Però comunque se io parlo o che io parli o che io taccia, il dolore resta, significa che se non c'è il contrasto, Giobbe non parlerebbe. Se non ci fosse questo contrasto che gli propongono questi suoi oppositori, Giobbe preferirebbe, tra le due cose, se potesse scegliere, non dire niente ed uscire fuori da questa discussione, che tra le altre cose, come vediamo più avanti, gli aumenta il dolore. Dice, questi mi fanno soffrire di più perché mi costringono a parlare. Ora però, egli mi ha spossato, mi ha fiaccato, la sua guardia mi ha preso, è insorto a testimoniare contro di me, il mio calunniatore depone contro di me. Guardate che è bellissima questa cosa, perché ora mi ha spossato, fiaccato, cioè non ci faccio più, mi ha proprio portato al limite della sopportazione, quindi visto che devo parlare, che ho sentito per 4 capitoli questi che chiacchieravano, mo proprio devo parlare, perché non ce la faccio più. Si arriva a questa questione. Prima cosa che voi dovete notare, il dialogo, questo ci serve per una questione testuale, è anonimo. Nel dialogo togliete, allora Giobbe rispose, togliete la prima parte dove c'è allora Giobbe rispose, questo toglietelo. Se voi leggete tutto il resto togliendo questa piccola introduzione, questo testo potrebbe essere applicato a chiunque e i protagonisti potrebbero essere un qualsiasi uomo che ha un oppositore o un calunniatore. Questo vi fa capire che questi testi circolavano in forma autonoma inizialmente e che poi sono stati incollati, messi insieme in un'unica opera letteraria. Ma questo testo, se voi lo leggete, è un testo, è un salmo. Il mio calunniatore depone contro di me. Leggete, no, i salmi dove si parla del nemico che ti si oppone. Quella è la stessa idea. Quindi qua abbiamo, ora mi ha spostato, insorto a testimoniare contro di me il mio calunniatore. Ecco qua. Kahashi. Il mio calunniatore depone contro di me. L'ambientazione del testo qual è in questo caso? Il calunniatore depone contro di me. Anche nella traduzione l'idea è quella che si sia in un tribunale, che c'è qualcuno, perché il rib si basa proprio su questo contrasto, che è sostanzialmente un contrasto di tipo giuridico. Ci sono due persone che litigano e che fanno una disputa anche di tipo giuridico, quindi il contesto è quello del tribunale. Il calunniatore, questo testo non a caso è stato preso, poi riletto nella tradizione spirituale cristiana, soprattutto dai padri della Chiesa, come un testo in cui si parla in maniera esplicita di Satana e dell'azione del demonio nei confronti dell'uomo, nella tradizione successiva, perché i termini che vengono utilizzati sono dei termini che noi ritroveremo nel Nuovo Testamento, utilizzati proprio per definire colui che è il calunniatore per eccellenza, in qualche modo, soprattutto nell'Apocalisse di Giovanni, perché il libro di Giobbe conserva ed ha in sé un tratto profondamente apocalittico, lo vedremo solo un po' più avanti quando si parla del Leviatano. La questione di Giobbe, inizialmente la questione di un uomo che soffre e che cerca di spiegare umanamente questa sofferenza che prova. Quando Giobbe va più avanti con questi contrasti, c'è una scala, un crescendo, per cui i problemi di Giobbe diventano problemi cosmici, universali. Di conseguenza ci sarà un allargarsi di questo problema da una questione personale di una storia umana, più avanti si arriverà a parlare di Dio che tiene incatenato il Leviatano, capitolo 38, quando vedremo più avanti. Queste suggestioni molto belle, anche che richiamano degli ambienti letterari diversi da quello biblico, ma del vicino Oriente in senso più ampio, queste suggestioni riprendono proprio l'idea che il problema personale non è mai un problema personale, ma è sempre un problema universale e cosmico in qualche modo. Vedete, il suo furore mi dilania, mi perseguita, digrigna i denti contro di me. Il mio avversario aguzza contro di me gli occhi. Tutte queste sono tutte espressioni che saranno utilizzate nella tradizione patristica per descrivere Satana stesso. Spalancano contro di me la bocca, con ingiurie mi percuotono le guance, assieme si accalcano contro di me. Dio mi consegna ai malvagi, mi getta nelle mani degli scellerati. Dadan. Allora mi induce in tentazione. No, non solo mi abbandono, mi consegna proprio. Mi consegna proprio nelle mani degli empi. Per questo non cesserò mai di ripeterlo, dobbiamo leggere sempre i testi nel loro contesto, e la scrittura come un cammino evolutivo che arriva a Cristo stesso. Ma l'idea della consegna in mano agli empi da parte di Dio, in una cultura che deve fare i conti, l'ebraismo è tra due morse, quella del politeismo e quella dell'idea che esistano il bene e il male come principi autonomi. Al centro c'è la cultura ebraica che se la deve vedere con queste due tendenze estreme. Una che dice politeismo, vabbè, ci sono tante divinità, ognuno fa quello che vuole, a volte me ne sono trovata una contraria e quindi ho passato i guai, un'altra favorevole e quindi sono stato salvato. Il bene e il male come due principi, la battaglia cosmica tra questi due principi di bene e di male, per cui potrebbe vincere talvolta l'uno, talvolta l'altro. Al centro c'è il mondo della Bibbia. In questo caso noi notiamo tutta la difficoltà di una comunità, la comunità che scrive questo testo, nello spiegarsi la questione sul male, che è una questione epocale. Però vi ripeto, qua non esiste il problema storico della teodicea, cioè nel dire se Dio è buono da dove mi viene il male. Questa è una domanda più moderna come tipo di questione. Qui ci troviamo in una cultura che anche sul piano educativo ritiene che la punizione sia finalizzata al miglioramento della persona. Sul piano educativo, io non sto parlando di un mondo lontano, io sto parlando di 50 anni fa, 40 anni fa, quando l'idea del punire era ancora considerata come un'idea votata ad una educazione migliore della persona. Non sono lontani i tempi in cui i maestri facevano inginocchiare sui ceci gli studenti che non facevano bene. Non sono lontani perché risalgono a... mia nonna me lo raccontava, quindi significa che diciamo 60-70 anni fa, va bene, 70 anni fa, che in termini storici sono pochissimi. Le bacchettate sulle mani, eccetera. Questa idea della punizione come punizione correttiva è un'idea che viene mutuata sicuramente all'ambito familiare, dove c'era un determinato tipo di applicazione, no, dell'idea di correzione dei figli. Gli ebrei che si guardano intorno e guardano al mondo e chiamano Dio padre, in una maniera assolutamente disumana, perché questo tipo di punizioni che Dio darebbe a Giobbe sono disumane, non sono paragonabili alla bacchettata sulle mani della maestra. Però in senso più ampio loro applicano i loro concetti, i loro criteri culturali alla lettura del Dio col quale loro hanno a che fare. Loro sentono che Dio è misericordioso, loro sentono che Dio li ama, però non riescono a spiegarsi il problema del male, ma non vogliono dire come i persiani che esiste un altro principio per cui loro soffrono a causa del male, non vogliono cadere nel politeismo perché il loro Dio è uno e uno solo, a loro si è rivelato così. Allora come si fa a spiegare il problema e la questione della sofferenza? Ebbene, Dio ci educa, applicando ovviamente il concetto, non è un concetto giusto nella nostra sensibilità contemporanea, però noi non possiamo valutare il bene e il male in base alle nostre sensibilità in relazione alla lettura del testo biblico. Allora io dico, questo non è buono perché non è confacente alla mia sensibilità attuale. Significa che io non gusto tutto un cammino di evoluzione che della storia della salvezza, che non è evoluzione di Dio, perché Dio è là ed è sempre Lui, è un'evoluzione della percezione dell'uomo rispetto a Dio. E dire questo è sbagliato. Nella cultura di Giobbe questo era assolutamente normale da concepire, il fatto che un Dio ti punisse con fini educativi. Questa è una questione culturale. Nella cultura di Giobbe, ripeto, fino a pochi decenni fa e ancora oggi, ahimè, nella nostra cultura permane l'idea che Dio ti manda delle prove perché ti vuole, appunto, vuole testare la tua fede. Questa è una cosa che è molto diffusa, io non so se voi ne abbiate mai fatta esperienza, ma nella nostra cultura contemporanea è un'idea ampiamente diffusa anche presso presso alcuni ministri, eccetera. Cioè, l'idea è che Dio ti mette alla prova per vedere se tu sei veramente credente. Ovviamente mi sembra un'idea malata, no? Questa qua, di un Dio che ti mette alla prova. Però è l'idea che si trova sullo sfondo del libro di Giobbe, nel contesto in cui si sviluppa, anche un po' sotto questa influenza persiana, per cui devi spiegare i due principi bene e male che confluiscono nell'unica divinità che li gestisce in maniera piuttosto, in questo caso in maniera piuttosto ingenua. Vivevo tranquillo, versetto 12, ed egli mi ha rovinato, mi ha afferrato per il collo e mi ha stritolato, ha fatto di me il suo bersaglio. I suoi dardi mi circondano da ogni parte, mi trafigge i fianchi senza pietà e versa a terra il mio fiele, mi apre ferita su ferita, mi assale come guerriero. Ho cucito un sacco sulla mia pelle e ho prostrato la fronte nella polvere. La mia faccia è rossa per il pianto e l'ombra mi vela le pupille. Eppure non c'è violenza nelle mie mani e la mia preghiera è sincera. O terra, non coprire il mio sangue e il mio grido non abbia sosta, ma ecco, sin d'ora il mio testimone è nei cieli. Il mio difensore è lassù in alto, colui che interpreta i miei sentimenti presso Dio. Verso di Lui alzo i miei occhi piangenti. Egli sia arbitro tra uomo e Dio, come tra un uomo e il suo avversario, perché passano i miei anni contati e io intraprenderò il viaggio senza ritorno. Allora, Dio lo ha consegnato nelle mani di questi scelerati. Questo scelerato poi diventa uno in particolare che con i dardi lo affligge, lo ha rovinato la vita, eccetera, che non è Dio, perché lui dice presso Dio c'è un mio difensore, quindi l'accusatore non è Dio, ma è qualcun altro, evidentemente a questo punto proprio l'idea di un principio del male non parallelo, ma comunque c'è un'idea relativa appunto a Satana stesso, a questo principio di non essere che è Satana. E dall'altro lato compare una figura non meglio decifrata. Tra me e Dio c'è un difensore, tra me e Dio c'è un difensore che praticamente vuole perorare la causa di Giobbe stesso. Innanzitutto qui abbiamo sempre la rappresentazione appunto di un tribunale, l'accusatore, il difensore, c'è Dio che è il giudice ovviamente, quindi c'è l'idea di questo difensore che difende Giobbe, un goel, un difensore. Nella tradizione cristiana, è inutile dirlo, questo difensore è stato immediatamente interpretato come Gesù Cristo stesso, quindi è Cristo colui che è mediatore tra Dio e l'uomo e che lo ha difeso, che lo difende da quest'opera di questo accusatore del maligno. Vedete com'è presente la tradizione dell'Apocalisse di Giovanni, cioè, o meglio, come l'Apocalisse di Giovanni riprenda terminologie e tratti proprio dal libro di Giobbe, perché il libro di Giobbe è un libro per alcuni aspetti apocalittico. Ma nella cultura giudaica chi è questo difensore che si trova presso Dio e che difende l'uomo? Perché ancora non possiamo arrivare, ovviamente, all'idea che è Gesù nel contesto in cui il testo è stato scritto. Profeticamente, evidentemente, i padri lo hanno interpretato non come Cristo stesso, così come il Nuovo Testamento. Il difensore presso Dio. Allora, una possibilità che qui ci sia sullo sfondo la teologia messianica. che quindi il difensore presso Dio sia il Messia. Ci sia questa figura che viene presa in considerazione, che è già diffusa nella cultura giudaica del tempo e che quindi qui ci sia un riferimento messianico. L'altra possibilità è che in una rilettura cosmica del libro di Giobbe qui ci sia un riferimento all'angelologia, cioè che esistano delle forze benefiche che intercedono per l'uomo presso Dio. Questo tipo di idea è molto presente nel giudaismo dell'età di Giobbe, cioè l'idea che esistano delle forze del male e delle forze del bene, che sono tutte creatura di Dio però, quindi non è Dio è al di sopra di questo, delle forze del male e delle forze del bene che si fanno la guerra tra di loro e nel farsi la guerra tra di loro cercano di difendere la causa dell'uomo. Qual è la differenza con la cultura dualistica dei persiani? Che i persiani dicevano che esistono due principi. In questo caso il principio è uno solo, Dio, che ha creato queste forze e che queste forze, a un certo punto, una parte di queste forze si è distaccata da Dio e quindi ha cominciato a fare questa guerra. E ci sono delle forze benefiche che difendono l'uomo, delle forze cattive che invece traggono l'uomo verso il basso. Sullo sfondo c'è questa possibilità perché proprio in questo periodo inizia la cosiddetta letteratura apocalittica con il primo libro di Enoch. Voi avete sentito parlare dei libri di Enoch, probabilmente si tratta di testi non contenuti nella Bibbia, quindi di testi non canonici, detti apocrifi dell'Antico Testamento, perché appunto sono dei testi non canonici che riguardano l'Antico Testamento stesso. E il libro di Enoch, che vi invito a leggere, si scarica su internet, si trova facilmente, agevolmente, non è una cosa il primo in particolare, il primo libro di Enoch riprende un po' questa immagine cosmica di una battaglia tra forze del bene e forze del male, che diventerà tipicamente apocalittica. Noi abbiamo parlato dell'apocalittica, ricordate, l'anno scorso con il libro di Daniele abbondantemente, e Giobbe ne conserva alcuni tratti dell'apocalittica, perché anche Giobbe si va a collocare in quella fase storica che è segnata dalla fine della profezia. Se voi notate, prendete la Bibbia e leggete i libri profetici, voi vedete che a un certo punto i libri profetici finiscono, non ci sono più profeti in Israele, da una certa fase in poi. I profeti autori, ricordate, finiscono con l'esilio di Babilonia e con il rientro degli ebrei in Palestina. Quando è che finisce il profetismo? Il profetismo finisce con l'avvento della classe sacerdotale. I profeti muoiono quando i sacerdoti prendono in mano il potere del Tempio. Allora non esiste più il profeta, perché il sacerdote incarna sia la profezia che il sacerdozio. Il profeta non può esistere perché la figura del profeta richiede in particolare un tratto, che è quello della libertà di parola. Se il profeta non ha libertà, il profeta non può esistere, perché il profeta deve rimproverare sia i sacerdoti che i reggenti. I profeti attaccavano sia i sacerdoti, sia la classe templare, sia il re. Se non c'è libertà politica, il sacerdote si identifica con il profeta e ancora più avanti il sacerdote e il re diventano un'unica figura, perché abbiamo le figure dei re sacerdoti ad un certo punto della storia di Israele, la profezia muore. Quando muore la profezia, nasce una nuova forma letteraria che è quella dell'apocalittica. Dice, visto che storicamente non è possibile realizzare questo progetto di Dio sull'uomo, il progetto di Dio si realizzerà alla fine dei tempi. Si realizzerà alla fine dei tempi. Il libro di Giobbe rientra in questa fase. Quindi i richiami che Giobbe fa a queste battaglie cosmiche sono dei richiami appunto a questo genere letterario apocalittico che si sviluppa nel momento in cui è morta la profezia. L'altra cosa che vi voglio dire però è che ci sono ampie probabilità, ma questo non lo possiamo dire con certezza, che questo testo provenga da un contesto vicino orientale in cui questo testo appunto non era riferito primariamente al Dio degli ebrei, ma a qualche altra divinità. e che provenga da qualche altro contesto e che sia stato poi adattato al testo biblico in una fase successiva. Per questo porta con sé tutti questi retaggi, cioè il retaggio di un'idea di forze benefiche, forze cattive, eccetera, di forze del bene e forze del male, che ci sia un Dio al di sopra e quant'altro. Tutta questa idea potrebbe provenire da un'altra cultura ed essere stata adattata al contesto biblico in una fase successiva. Domanda, pongo io la domanda a voi. Se noi diciamo che un testo è stato preso da una cultura del vicino Oriente antico ed adattato al testo biblico, noi mettiamo in crisi la teologia dell'ispirazione? Ispirazione. Qualcuno dice sì e qualcuno dice no, per via contrastiva. Vedete, perché deve chiarirsi il concetto, nasce il contrasto. Un contrasto benefico. Allora, vedete, l'idea è che noi abbiamo fatto dell'ispirazione un concetto esclusivo. Cioè, che cosa significa esclusivo? Che include alcune cose per escluderne altre. E che quindi l'ispirazione sia un processo limitato nello spazio e nel tempo e nel testo, ad un'unica cultura, ad un unico modo di comunicare, il testo che deve venire direttamente da Dio ed essere comunicato all'uomo. O che quantomeno, se non è comunicato da Dio all'uomo, quantomeno che sia prodotto originale della cultura ebraica, va bene? Diciamo, non è dettatura diretta, dittatura e dettatura, non a caso sono simili come termini. Allora, non è dettatura diretta, però che quantomeno sia prodotto letterario dell'ebraismo. Purtroppo questa idea di ispirazione esclusiva è un'idea malata, perché si basa sul presupposto che la rivelazione di Dio sia da incatenarsi, ancora una volta, ad una determinata cultura, ad un determinato luogo, ad un determinato posto. L'idea che alcuni testi provengano da un altro contesto, invece, ci introduce nella dimensione dell'ispirazione diffusiva. Che l'ispirazione è qualcosa che va capillarmente a diffondersi in tutte quante le culture e che poi, come linfa vitale, viene riassorbita nella rivelazione biblica. Cioè, voi dovete immaginarvi un cuore pulsante e tutti i capillari di questa ispirazione. Il cuore porta a sé sangue, ma che proviene da ogni capillarmente, da ogni parte del mondo, in questo pulsare, no? Quindi c'è questo confluire dell'ispirazione che abbraccia universalmente il mondo in maniera diffusiva e perfusiva, perché proprio si diffonde e permane in ogni cultura del mondo e viene riportata al contesto biblico. Allora, capitolo 16 del libro di Giobbe, che cosa abbiamo detto? Se lo prendiamo singolarmente all'immagine e l'idea di un salmo, quantomeno di una preghiera, vediamo che è anonimo il testo, nel senso che tolta la prima parte, cioè proprio l'introduzione, il testo potrebbe essere pronunciato da chiunque, perché non si fanno nomi di personaggi. Questa è un'altra prova, è un'altra possibile prova del fatto che il testo originariamente venga da un'altra fonte o da un'altra cultura. Troviamo questa lotta cosmica tra forze del bene e forze del male, che è tipica dell'apocalittica, che ci sta bene con il libro di Giobbe, perché si va a collocare proprio in quella fase storica in cui muore la profezia e nasce l'apocalittica, quindi in questa dimensione. Da questo testo trae ispirazione, forte ispirazione, una parte dell'Apocalisse di Giovanni e molto molta ispirazione la terminologia patristica successiva, che attinge da questa cultura, perché questo calunniatore sarà identificato con Satana in una cultura successiva. Quindi noi non lo sappiamo bene, perché abbiamo detto, parliamo di queste forze che si contrastano, ma identificarlo in maniera precisa è difficile, proprio perché questo testo noi non sappiamo bene da dove venga. È difficile stabilire da dove proviene questo testo stesso. Ovviamente, quando si parla di calunniature, la traduzione greca del testo ci propone un termine. Chi è il calunniatore? Il diavolo. Nel senso che la traduzione greca propone come termine il termine diabolos, no? Come divisore. Perché? Perché innanzitutto il concetto di diabolos è proprio in questo senso. Contrasto e separazione sono due realtà profondamente diverse. E il non comprendere quale sia la differenza tra contrasto e separazione ha generato quel fenomeno che noi abbiamo chiamato scisma in seno alle chiese. Come comunità credenti di Occidente, d'Oriente, eccetera, noi non siamo mai state uguali, non ci siamo mai identificati al 100%. C'era un simbolo della fede che ci accomunava, ma c'era di fondo un'idea che avevamo dei modi di vedere diversi rispetto alla fede da sempre. Oriente e Occidente hanno sempre visto il mondo proprio in modo completamente diverso. L'idea è che a un certo punto qualcuno ha identificato il contrasto con la separazione, che è qualcosa che purtroppo permane nella nostra cultura. L'idea che io sia in contrasto con te non significa che io e te siamo separati. Contrasto non è sinonimo di separazione. Separazione è un processo per cui una fase successiva si rielabora il contrasto, lo si vede appunto sotto una prospettiva morale. Allora, come chiese orientali e occidentali, noi siamo sempre stati in contrasto, questo è per fare l'esempio, ad un certo punto, storicamente e politicamente, qualcuno ha sfruttato il contrasto per tradurlo in separazione, in qualche modo. Perché dico questo? Perché il termine con cui viene tradotto questo calunniatore di Giobbe nella traduzione dei 70 è appunto quello di diabolos, ed è da qui che poi deriva l'influenza nell'Apocalisse di Giovanni, che riprende questa figura del calunniatore come appunto questo diabolos, che è il divisore, soprattutto le lettere giovannee. Qual è il contrario di diabolos? Qual è il contrario, il sinonimo, sinonimi e contrari? Allora, il contrario di diavolo qual è? Dio. E allora entriamo nella cultura dualistica, no? Il contrario del diavolo è Dio, quindi cultura dualistica. Qual è l'antonimo, il contrario della parola diabolos in greco è diakonos. La diaconia è l'opposizione, proprio l'antonimo del termine diabolos. Il diaconos è colui che è votato a mettere insieme, termine koineo, appunto il mettere in comune. Il diabolos è colui che è votato a dividere, a scindere. Per questo la tradizione della Chiesa delle origini metteva tanto l'accento sull'aspetto della diaconia. Diacono non è il servo, non è questa la traduzione esclusiva del termine diacono, è servo sicuramente il termine in una sua accezione, ma è un servizio reso alla comunità, nel senso di mettere insieme lì dove c'è divisione, lì il diacono si interviene e unisce, dovrebbe ricucire la divisione e la separazione. L'opera del diacono, non nel senso del diacono ministeriale, ma proprio della diaconia di cui tutti noi siamo partecipi in questo senso. È bello perché nel libro di Giobbe, un po' più avanti, sempre nella traduzione greca, noi troviamo il termine diaconos per indicare l'azione opposta, non contrastante, ma opposta all'azione del diabolos, che è colui che accusava. Il diaconos sarà colui che metterà un po' più insieme tutte queste prospettive. Non punterei troppo l'accento sull'aspetto messianico della figura mediatrice, di questo mediatore e difensore di cui parlano i versetti del libro, dei versetti del capitolo 16 e versetto 19. Ma ecco, sin da ora il mio testimone è nei cieli, il mio difensore è lassù in alto. su questa figura di mediazione, che vi ripeto non può essere identificato con Dio, perché al versetto 20 dice: colui che interpreta i miei sentimenti presso Dio. Quindi significa che questa figura non è Dio stesso, ma è una figura altra. Non lo identificherei con il Messia, perché vi ripeto, per poterlo identificare col Messia io dovrei avere la certezza della collocazione e del contesto in cui il testo si è sviluppato. Non potendo avere questa certezza, in onestà scientifica, ecco, io non posso dire, posso proporre, ma non posso dire. Mi sembra più legittimo pensare, visto che ci troviamo davanti ad un testo sapienziale, ad un contesto babilonese, quindi ad un contesto dove questo difensore sia da intendersi come una forza benefica che prende il suo spunto e la sua origine da altre culture, e quindi ci fossero questi angeli che mediassero tra Dio e l'uomo e che difendessero l'uomo in qualche modo dal giudizio, ecco, in qualche modo. Come vedremo un po' più avanti nel libro di Giobbe, questa idea si farà avanti. Allora, io penso... Presidentessa? Ah, stava venendo già qua, eccomi, infatti avevo concluso. E penso che possiamo fare le domande, abbiamo tempo per poter fare le domande. Siano brevi, attinenti al tema trattato il più possibile e puntuali.
Tornando subito al testo, il 16-19, quella figura che sarebbe il mio difensore, cioè, potrebbe, o è troppo moderno intenderla così, essere la mia stessa immagine per la vita precedente che ho fatto, cioè per come mi sono rapportato a Dio. Uno, vorrei una ulteriore differenziazione, se è possibile, tra Kant, l'idealismo, tesi, antitesi, la differenza col contrasto. Grazie.
Sì, sì, sì. Grazie.
Hai detto più volte che il libro di Giobbe non vuole essere un saggio di teodicea e che la risposta che viene data oggi, però hai detto che la risposta che viene data in questo libro al problema del male in qualche modo traduce la cultura dell'epoca, cultura che noi avevamo, usiamo l'imperfetto, diciamo, fino a qualche anno fa, dove la punizione veniva considerata una metodologia educativa. Ora, al di là di qualunque considerazione, diciamo, certamente però il libro di Giobbe, che recepiva questa idea, dava anche una risposta al problema del male, perché nel momento in cui dice che la punizione, il male, può essere considerato come una punizione di Dio e quindi un metodo correttivo, automaticamente, diciamo, diventa un saggio di teodicea che contraddice, come faccio il contrasto, contraddice quello, la premessa da cui tu eri partito. Allora, prima di tutto, è vero questo? Cioè, alla fine, diciamo, delle due l'una, è un saggio di teodicea oppure no? La seconda domanda, che è collegata ovviamente alla prima, è: ma se questa tu la consideri cultura malata, hai usato proprio questa espressione, cioè Dio non punisce per correggere, chi pensa questo è malato mentalmente, allora a questo punto la risposta...
Questo lo sto dicendo io.
Diciamo, se questa idea è un'idea malata, allora qual è l'idea sana?
Sono altre domande? Posso cominciare a rispondere a queste due, allora? Allora, la prima domanda che mi veniva posta: può essere inteso il difensore al versetto 19 in alto come un'immagine della mia vita precedente che mi difende appunto davanti a Dio e che intercede per me davanti a Dio? Questa sarebbe un'interpretazione troppo astratta. Nel senso che sarebbe qui noi abbiamo tutti i tratti di una vera e propria personificazione di questo elemento di difensore, quindi qui abbiamo un personaggio difensore più che una dimensione esistenziale in qualche modo del difensore. Sulla questione del contrasto tesi e antitesi in relazione a Kant, sì, ci può essere l'idea di fondo, più o meno dovrebbe essere questa, anche se, ripeto, un accostamento tra due ambiti così è troppo, sarebbe azzardato da farsi. Io mi tengo indietro. È possibile farlo come collegamento secondario personale rispetto ad uno studio personale, eccetera. Dire che sono collegate tra di loro mi pare complicato.
Abbiamo usato il letteratino per il contrasto nel 1200 prima.
È certo.
Quello di cielo d'altro.
È certo, certo.
Corteggiamento.
Certo, certo. C'è l'idea appunto del contrasto come, in questo caso, ha questo valore didattico. Mi chiedeva Lello, fondamentalmente questo testo appunto può avere una, può essere considerato una sorta di saggio sulla teodicea, visto che comunque dà una risposta al problema del male, anche se non è una risposta attuale rispetto alle nostre categorie, eccetera, però dà una risposta. Quando io intendevo dire sul fatto che il testo di Giobbe non è un testo sulla, non è un saggio della teodicea, non intendevo dire che nel, ovviamente nel libro di Giobbe non si ponga il problema del male, perché il problema del male c'è nel libro di Giobbe. Il problema è che se noi cerchiamo nel libro di Giobbe una risposta alla formulazione classica della teodicea, cioè per cui tu ti poni una domanda su per se Dio è buono da dove il male, il libro di Giobbe a questo non ti può dare risposta, perché il libro di Giobbe ritiene, appunto alla luce di quello che ci siamo detti, che essendo il male uno strumento educativo, il male in qualche modo venga o sia permesso quantomeno da Dio stesso per spiegare qualcosa attraverso il male. Quindi il libro di Giobbe non dà la risposta al quesito classico della teodicea: se Dio è buono allora perché il male, anzi sostiene l'idea che da Dio provenga in qualche modo anche per via indiretta il male, di conseguenza è proprio forse il libro di Giobbe è quello che fa suscitare la domanda della teodicea, cioè che quella se Dio è buono da dove è il male, più che dare una risposta al quesito della teodicea. E l'altro punto è che Giobbe evade la domanda più importante sulla questione della teodicea, che è la sofferenza del giusto. Nel senso che il libro di Giobbe non risponde alla motivazione di Dio rispetto alla sofferenza inflitta al giusto. Là la motivazione è quella di mettere alla prova perché Giobbe è giusto in assoluto, quindi è una non risposta alla domanda. Dice: io in virtù della mia giustizia soffro, devo soffrire, ma perché Dio vuole mettere alla prova la mia giustizia. È una tautologia, cioè è un cane che si morde la coda, cioè io sono giusto, dunque Dio mette alla prova la mia giustizia e per questo io soffro. E ti ripeto, non è tanto una risposta alla teodicea quanto la fonte e l'origine della domanda che si pone la teodicea, perché tu dici Dio è buono, Dio è bene, il male non viene da Dio nella teodicea nella sua formulazione classica, e il libro di Giobbe invece contrasta con questa ipotesi. Non tutto il libro, alcune parti del libro di Giobbe, in particolare questa parte qui, dove Giobbe stenta a dire che il male venga da Dio, c'è sempre un altro elemento secondario, un calunniatore che ti fa soffrire. Però perché Dio glielo permetta? Giobbe non lo dice. Perché Dio deve permetterlo questo? Soprattutto perché per mettere alla prova il giusto ci debbano andare per mezzo anche i figli e altra gente che debba soffrire perché Dio deve mettere alla prova il giusto. Quelli che sono poi personaggi secondari si trovano immischiati in una storia che loro stessi non hanno voluto, però ne pagano le conseguenze in maniera importante. Se la cultura, no, c'era la seconda parte della domanda, se questa cultura per cui Dio ti mette alla prova è una cultura malata, qual è la risposta giusta a questo quesito? Io non lo so se esista una risposta giusta in questo senso, perché la questione sul male è una questione è veramente che rientra nel mistero in qualche modo. L'unica risposta che si può dare alla luce del messaggio di Gesù Cristo, ed è qui che Gesù, a partire dal libro dei Maccabei, viene a completare questa domanda che è lasciata in evasa: perché il giusto muore? Quando invece nell'Antico Testamento Dio riconosce la propria, no, riconosce la giustizia, nella prima parte il giusto non muore e anche Giobbe non muore. E allora significa che la domanda della Teodicea resta che se tu sei buono comunque Dio non ti fa morire, ti mette alla prova ma non muori. E invece il problema è che il giusto muore pure, e a volte muore in maniera tragica e drammatica. E quindi il libro di Giobbe non dà la risposta a questo, perché significa che ognuno che muore soffrendo è ingiusto, proprio perché muore a mezzo della sofferenza, e questo era per loro una testimonianza dell'ingiustizia dell'uomo, il fatto che tu morissi con delle sofferenze. L'unica risposta alla domanda che Giobbe non, alla quale Giobbe non risponderà, perché il giusto muore? I salmi dicono: se sei giusto muori sazio di anni, no? Ed è il caso che riguarda anche Giobbe, quindi significa dire che chi muore giovane, per esempio, muore a motivo del suo peccato. Questa è un'idea che esiste nella cultura ebraica, ma non solo nella cultura ebraica, in altre culture, anche se Menandro dirà muore giovane colui che è amato dagli dèi, no? Lo riprende pure Leopardi, ma l'idea di fondo è che appunto il giusto non muore a motivo della sua giustizia. La risposta a questo quesito che Giobbe evade, cioè Giobbe non riesce a rispondere a questo quesito, sarà solo in Gesù Cristo, dove noi sappiamo una cosa: che Dio si è fatto vittima del male, è venuto nel mondo e si è fatto vittima del male. Il padre non ha potuto salvare suo figlio, significa che nonostante il figlio gliel'abbia chiesto, il padre è stato impotente rispetto alla volontà di uccidere degli uomini, al male che esiste nel mondo. Quindi Dio nella morte di Gesù Cristo ha rivelato una cosa, che il male non viene da lui e che egli stesso ne è stato vittima. Con questo io non rispondo all'origine del male, perché resta misteriosa ed è... Vabbè, di solito si dice risiede, no? nella scelta libera dell'uomo. Però il punto è questo: che il Dio cristiano riempie questo vuoto in qualche modo, perché alla domanda che era rimasta in evasa c'è la risposta, per cui c'è un figlio che prega, il figlio di Dio e Dio stesso che prega nel Getsemani il padre affinché lo liberi dalla mano dell'aguzzino, e dall'altra parte c'è un padre che non può fare questo. E in questa impotenza si comprende che il male non viene da Dio e che Dio stesso ne è vittima. Ed esce fuori chiaramente da tutta quanta la questione sull'onnipotenza di Dio, no? Intesa come onnipotenza assoluta e tutto il resto appresso, perché il Dio cristiano è assolutamente impotente rispetto alla questione del male. Quindi il male non viene da Dio perché Dio ne è vittima, e Dio nel male comprende l'uomo e la sofferenza che l'uomo prova quando l'uomo soffre, ma Dio non capirà mai. Questa è una domanda che, a cui la, cioè questo è una, un concetto che la scrittura ha da sempre abbracciato. Dio non capirà mai perché un uomo decida di alzare la mano contro l'altro uomo. Questo è un problema che Dio non riesce a comprendere. Perché se Dio comprendesse il male, allora Dio farebbe il male. Ma Dio non comprende per quale motivo ha fatto una terra e l'ha messa a disposizione dell'uomo, e l'uomo si sia inventato i confini nazionali, gli ha detto che io sono francese e tu sei italiano e tu sei algerino, di conseguenza tu devi morire, perché tu devi stare nella tua terra e se non c'è niente da mangiare non devi venire nella mia terra. Perché questa è un'invenzione puramente umana. Dall'ottica di Dio questo problema è un problema che... Cioè, lui è vicino alla sofferenza di chi soffre, ma perché Caino alzi la mano contro Abele, Dio non lo capisce. Perché nella sua ottica e nel suo progetto salvifico questa cosa non esiste. Non l'ha creata lui perché Caino abbia fatto quella cosa. Perché Caino abbia fatto quella cosa. Uno dice: perché Dio accettò l'offerta di Caino e l'offerta di Abele e non accettò l'offerta di Caino? il fatto che io provi piacere per qualcosa che qualcuno mi dà e non provi piacere per qualcosa che un altro mi dà è fonte di un omicidio o dell'invidia o della malvolenza. Cioè, dall'ottica di Dio, il punto è questo: perché mai Caino si è, ed è bellissimo un commento rabbinico a questo, no? Quando Dio dice dov'è tuo fratello, no? A Caino chiede dov'è tuo fratello, e Caino risponde sono forse il custode di mio fratello. E in quella domanda qualcuno, pongono un quesito ad un rabbino, gli chiedono ma perché Dio dice questo? Per infierire contro Caino, nonostante già abbia ucciso suo fratello, Dio vuole ulteriormente mettere il dito nella piaga. E la risposta invece che viene data è che come una madre che perde un figlio e per la disperazione chiede a destra e a sinistra dove sia suo figlio perché ha perso il senno, così Dio, disperato per la morte di Abele, chiede ai quattro venti dove sia Abele, suo figlio, perché lui la morte non l'aveva creata, o meglio, Dio stesso è la prima volta che Dio vede la morte. Dio prima di questo momento non ha mai visto la morte dell'uomo, quantomeno. Prima non l'aveva vista. La prima morte a cui Dio assiste è la morte di Abele. Prima non aveva idea di cosa fosse la morte, anche nell'ottica della morte dell'uomo, ecco, in questo senso. Mentre invece con Abele Dio è costretto ad apprendere che cosa sia la morte, soprattutto più che la morte, cosa sia la violenza, che Dio non capisce, non riesce a comprendere, tant'è vero che Gesù Cristo ha tentato di comprendere l'umanità, ma non ci è riuscito. Nel senso che ha steso a un certo punto le braccia sulla croce, è un uomo da amare, non da capire. È un uomo da amare, non da comprendere fino in fondo, perché l'unica cosa che puoi fare in questo senso, ecco il netto contrasto tra gnosticismo e cristianesimo. L'gnosticismo è tutto basato, no? L'idea gnostica è quella di conoscere fino in fondo e di interrogarsi solo su questi problemi e queste questioni. Il cristianesimo a un certo punto, l'ottica di Cristo è quella che c'è un punto in cui lui non comprende l'uomo, non capisce come mai sia possibile guarire le persone e poi morire per questo curare, accogliere e poi morire a motivo di questa sofferenza. E il problema è che questo, Gesù non ha tentato di capire l'uomo, Gesù l'ha solo amato, perché l'ottica del male è un'ottica che Dio non comprende. Ne è un caso evidente, finisco, e lasciamoci un'altra domanda. Ne è un caso evidente, lo ripeto sempre, il dialogo tra Gesù e Satana nel racconto delle tentazioni. Lì c'è proprio un'incomprensione di fondo tra Gesù e Satana, cioè di chi parla turco e di chi risponde in inglese, cioè là non c'è compatibilità linguistica tra Gesù e Satana proprio a livello di categorie utilizzate. Gesù non lo capisce. Lì Satana propone delle cose che Gesù non desidera, quindi la tentazione non si realizza. Gloria, potere, successo sono delle realtà che Gesù Cristo, alla luce di tutta la sua esistenza, rivelerà non desiderare affatto. E quindi Satana propone quelle che sono le sue strategie, i suoi strumenti, che non hanno presa su Gesù Cristo, perché Gesù Cristo questa ottica non la comprende. La sua umanità abbraccia tutto tranne il peccato. Conosciuto, si è fatto uomo in tutto fuorché nel peccato, cioè l'idea del male, il male è fuori da Dio, il male non è in Dio, è qualcosa che è fuori da Dio. Quindi c'è questa idea di un luogo dove il male regna, eccetera, perché tutta questa rappresentazione nasce dall'idea che il male non è in Dio, quindi l'inferno dove Dio non c'è, è tutta questa idea. Nasce ed è legata ad una comprensione che l'uomo ha del fatto che il male da Dio non può venire. Il libro di Giobbe a questo dà una risposta, no, evade il quesito principale della teodicea: se Dio è buono, da dove viene il male? L'unico modo per rispondere a questo quesito era che Dio si facesse uomo e che ci facesse vedere concretamente come tutta questa questione si potesse risolvere nella sua carne. Qual era la domanda?
Vabbè, già hai risposto, diciamo, a quello che volevo dire. Perché se Dio è Dio di amore, praticamente Dio non permette il male. No. Però la riforma nel senso, perché poi ci prova come l'oro al crogiolo per vedere, praticamente permette anche delle sofferenze nell'uomo e ci prova come l'oro al crogiolo per vedere se la nostra fede è autentica o meno.
E questa era la risposta che ci siamo detti prima. In realtà Dio non ci mette alla prova, ma Dio nel male è con noi e comprende cosa significhi passare attraverso il male, perché Dio ne è stato vittima. Il dolore, molto bella la riflessione dei padri, il dolore del padre che perde il figlio sulla croce, il tormento dello spirito che gusta la morte, cioè con la morte di Cristo entra nella con la morte di Cristo entra nella Trinità immortale il mistero della morte, e in questo mistero il padre, diciamo, questa è un'ottica che non viene mai presa in considerazione pienamente, il dolore del padre che vede morire il figlio sulla croce. Nella tradizione cristiana, in una certa tradizione cristiana, tutta l'attenzione si è concentrata sul dolore della madre, no? Quindi tutta la tradizione sull'addolorata e su Maria e i dolori si è concentrata su questo aspetto, che è una tradizione nobilissima, ma l'idea è la sofferenza del padre nella morte del figlio e anche dello spirito, come si è realizzata questo dolore nella morte del giusto. Cosa?
Fratelli protestanti ci danno la mano perché il dolore del padre.
Sì, prima era.
Volevo chiedere, nella difficoltà di europeo, occidentale, antropologica, di uomo moderno, non riesco ancora, non voglio spiegarlo tutto perché è mistero innanzitutto, se quel Dio che non conosce il male si è fatto uomo, nel farsi uomo ha rinunciato pure nella carnalità, nell'approccio, sotto quella condizione, a volerlo esaminare. Però lui ha detto delle cose, diceva delle parabole, e mi dice a me: comportati così, se tu vuoi seguire mio padre o chi ha creato, perché Gesù è Dio, Dio è Gesù, non c'è lo spirito che informa, quindi c'è un movimento anche sul dolore, da quello che è interno alla Trinità, a intra, se così si può dire. Nel momento in cui lasciamo stare la morte vicario, lui va in croce assumendo quel cosiddetto male dell'uomo, lui lo conosce, anche se chiede al padre, ma lui era sempre, per me, non ebreo, cristiano, io non sono seguace di Gesù rispetto al fratello ebreo, ma io sono giudeo, ebreo di religione, io sono un tentativo di seguace di seguire Gesù. Per me l'ha conosciuta, e Gesù era la sapienza, era già lì insieme a Dio, quando, dove lo vogliamo proiettare, in quel mondo del bene, il male, le forze, e lui era lì, lo vogliamo proiettare all'inizio per noi di Genesi, quello che vogliamo. C'è una difficoltà obiettiva, non anche di fede, non dica proprio di seguire.
Allora, sì,
non lo sciolgo, perché il male... L'uno, ma nella qualità di figlio si può dire qualità,
allora,
l'ha conosciuto.
Fare, noi dobbiamo fare una forse. Sì. Vai, Gigi.
Volevo porre questa domanda. A me sembra che il libro di Giobbe cerca di dare una risposta semplicemente all'uomo giusto, perché Giobbe si considera sempre un uomo giusto, anche quando i suoi amici tentano di dirgli guarda che tu sei un po' come tutti quanti gli altri, no? Anche tu forse hai qualche cosa di cui non ci parli,
da riprendere,
per cui tutto il discorso del dolore è incentrato, è imperniato sul dolore dell'uomo giusto. E gli altri uomini?
Allora, la domanda che faceva Renato, sulla questione del male, noi dobbiamo distinguere due cose, la sofferenza e il male. Che cosa significa? Significa che Dio vede, perché ha provato sulla sua carne ed è compassionevole, misericordioso nei confronti dell'uomo, Dio vede e prova e comprende la sofferenza, il risultato dell'opera del male dell'uomo, diciamo, quello che viene dopo. Quello che viene prima, ed è quello il male, per Dio diventa incomprensibile semplicemente per una ragione, che se Dio concepisse questa ragione, cioè per cui l'uomo alza la mano contro l'altro uomo, allora significa, sarebbe come dire che Dio ha voluto questa cosa qua, perché ciò che Dio concepisce, Dio crea, è principio assoluto. Quindi qua si pone il problema che se Dio concepisce il male, allora il male è in Dio, e allora Dio questo male l'ha trasmesso nella creazione, all'uomo, a tutta la creazione. È da qui che diventa, che non è la sofferenza però. La sofferenza è qualcosa che Dio ha sperimentato, che è la conseguenza del male sulla quale Dio si china. E Dio ascoltò la sofferenza del suo popolo e si chinò e gli mandò un liberatore, no? Già dall'origine. Quindi Dio si china sulla sofferenza dell'uomo. Il problema è il male, cioè perché l'uomo voglia causare sofferenza all'altro uomo. Questo per Dio diventa incomprensibile, perché non c'è una ragione. Non c'è una ragione nell'ottica del Dio creatore. Già l'immagine proprio del Dio della creazione ti fa capire che non c'è una ragione perché l'uomo debba mangiare del frutto al centro del giardino, se non l'ottica dello sfruttamento.
No, non lo metto se non voglio che tu lo mangi.
Attenzione, attenzione. Non partire dal racconto alla realtà, ma dalla realtà al racconto. Allora, dalla realtà al racconto significa questo, che tu sei, come uomo, disposto a divorare tutto a tuo piacimento e che esiste un equilibrio entro il quale tu ti devi attenere, senza sfruttare la creazione. L'unico essere che, diceva Rabbi Herschel, l'unico essere che mangia le montagne. L'unico essere che mangia le montagne. L'orso va nella caverna e si rifugia, l'uomo abbatte le montagne e costruisce i palazzi. Perché prende la pietra e la cosa. No, sì, l'idea è appunto questa qua. Il racconto di creazione rappresenta la tendenza dell'uomo a voler sfruttare il creato, e proprio il prendere il frutto significa che se tu non ti attieni al limite che c'è nella creazione, non ce ne sarà per tutti. L'idea dell'albero che si trova al centro del giardino è proprio questa, è un'idea primariamente ecologica. Se tu mangi tutto, non ce ne sarà per tutti. Nel momento in cui tu dimostri questa tua volontà di mangiare tutto, tu esci dal giardino, perché se tu non sei, è proprio l'uscita dal mondo che noi abbiamo fatto oggi e che si ripercuote sulla società. L'uomo contemporaneo vive fuori dal mondo, ognuno di noi è alienato rispetto alla realtà, perché il riscaldamento globale non è un mio problema. Quindi io sono alienato, perché io non sono mica al polo nord e vedo che l'orso polare non ce la fa campare. Io sto qua, a me che me ne frega dell'orso polare. Allora questa alienazione è la cacciata dal giardino, la mancanza, l'uscire dell'uomo dall'armonia, perché l'uomo deve divorare tutto fino all'ultima conseguenza. È ovvio che il frutto al centro del giardino l'ha messo Dio, perché Dio ha creato tutto, pure il frutto al centro. Semplicemente non ha né costretto né vietato. Risponda alla domanda di Gisti, alla domanda di Gigi che mi faceva. Dice: è la sofferenza dell'ingiusto. Scusami, Presidente. È la sofferenza dell'ingiusto. La sofferenza dell'ingiusto nella cultura ebraica era: a motivo delle tue colpe tu vieni punito. Là c'è proprio teologia retributiva pura, no? Quindi addirittura del peccato delle generazioni precedenti. Quindi se un giusto soffre, doveva interrogarsi sulle sue generazioni precedenti per dire: guarda, tu soffri perché devi pagare la colpa di tuo padre e di tua madre. Nell'ottica di Gesù Cristo la questione diventa veramente epocale, perché Gesù Cristo non dà la risposta solo alla sofferenza del giusto, ma dà anche risposta alla sofferenza dell'ingiusto, dicendo: innanzitutto facendosi vittima di un processo umano per cui la giustizia dell'uomo viene rappresentata come un panno immondo. La giustizia dell'uomo, Gesù Cristo con il suo processo mette in crisi il metro di misura dell'uomo. Lui che era sommamente giusto viene condannato come ingiusto dall'uomo. Quindi prima di tutto mette in crisi la nostra definizione di giusto e di ingiusto, dicendo che la definizione umana di giusto e di ingiusto crocifigge qualcuno che non aveva nessuna colpa. Questa è l'idea. Ma secondo pure la nostra, però. Esattamente. Quindi l'idea di giusto e ingiusto non esiste di fondo in un'ottica oggettiva, e quindi Gesù mette in crisi questo tipo di definizione, e di conseguenza anche la sofferenza del giusto abbraccia anche quella dell'ingiusto. Sulla croce annoverato tra i malfattori, no, lo specifica il Vangelo di Luca, perché sarà annoverato tra i malfattori. La sofferenza dell'ingiusto, chi è che qua definisce l'ingiusto? Questo io mi chiedo alla luce del processo di Gesù Cristo. Chi è questo ingiusto che soffre a motivo della sua ingiustizia? Se qualcuno riesce a trovarmelo, ce lo porta. E là Gesù Cristo non dà più solo la risposta. Gesù Cristo dice: giustizia ed ingiustizia, secondo le categorie umane, sono questo criterio di giustizia umana è completamente fallibile, perché io stesso muoio sulla croce. La sofferenza non te la manda Dio, perché Dio stesso, io mi sono fatto in quanto Dio uomo e mi sono fatto vittima del dolore e del male. Quindi il male non te lo mando io, me ne sono fatto vittima. Questa è la risposta generica al problema del male in generale. Sulla questione... Perché non ha risposto? Ma tu sai che Dio è con te. Ma ti trovi che è un passaggio epocale dire che non viene da Dio?
No.
È un passaggio epocale, come no?
No, perché non mi dà una risposta.
Io so che Dio nella sofferenza è con me.
Se tu mi continui a dire che Dio nella sofferenza è con me, ma che subisce quella sofferenza senza aver prodotto il male, che pratica quella sofferenza, e allora comunque non mi dai la risposta a da dove viene il male.
Ma assolutamente, non è quella la volontà. Il passaggio epocale è come la domanda da dove viene Dio. Cioè noi andiamo ad introdurci nella stessa... No, però, aspetta un attimo, però dare all'uomo contemporaneo una risposta circa la provenienza che il male non venga da Dio è una risposta importante. Perché l'uomo non è una risposta sul problema del male in assoluto, ma è un passaggio epocale. Perché tu passi da una cultura in cui dici c'è il Dio che ti punisce perché tu o hai fatto qualcosa, o se non l'hai fatta devi comunque imparare perché devo provare e mettere alla prova se tu sei veramente fedele, all'idea che Dio nella sofferenza è con te, che non è una risposta al problema della teodicea, ma è un passaggio epocale nel rapporto tra Dio e uomo, e tra uomo e Dio. Io penso che ci sia una differenza, però. Quantomeno che ci sia una differenza, o no? Nemmeno una differenza. Cioè che Dio ti manda il male e che Dio è vittima con te del male, non c'è differenza.
Se te lo manda, che senso ha venirlo a condividere con te?
Ma appunto, non te lo manda. La risposta è che non te lo manda. Ah, questa però c'è una differenza.
Siamo sempre là, però.
Sulla risposta siamo là, però sulla pratica siamo là.
Vi ringrazio tutti per aver partecipato a questo incontro.